partiamo per l'itinerario e cercherò di fare una sorta di conversazione fatta più di indicazioni, come se avessimo un'agenda su cui appuntiamo alcune cose su cui metterci d'accordo. Quindi non ci saranno magari i soliti approfondimenti, credo poi uscendo potrete portare a casa il foglio, basterebbe per tutta la settimana rileggere la prima lettura della Sapienza per riempirsi il cuore di cose profonde. Io l'ho sentita commosso questa lettura della Sapienza, invece io dirò delle cose molto, non so se chiamarle operative, ma avverto che abbiamo bisogno ogni tanto come di metterci d'accordo su alcune cose, se no si continua a fondare il senso dei discorsi e poi invece uno continua a vivere così sbadatamente, no? E allora l'idea su cui vorremmo lavorare è un po' questa. Se noi guardiamo alla Bibbia, la Bibbia dovrebbe dirci qualcosa, no? In qualche maniera è il testamento di ciò che Dio è riuscito a dire agli uomini. Se guardiamo la Bibbia, ci viene un'indicazione di questo tipo, che tutto il mondo è fondato su tre colonne. Lo capite che sarebbe interessante capire quali sono e metterle anche sotto casa nostra e metterle anche a fondamento della nostra vita. Se Dio ci ha dato tre colonne per il mondo, e capite quanto è suggestivo per un'epoca come la nostra. Io ve l'ho detto tante volte, ma ci lavoreremo continuamente finché avremo testa e lingua. E noi stiamo affrontando in maniera troppo superficiale questo nostro tempo, che in realtà somiglia molto a un tempo di rifondazione del mondo. Non vi sembri esagerata questa parola? Cioè i cambiamenti che stiamo vivendo e i problemi che abbiamo di fronte sono tali che in qualche maniera bisogna andare a riscoprire le cose essenziali. Qui non si può appunto cincischiare, invece noi lo stiamo facendo purtroppo. E anche se non riflettiamo molto, ci arriva comunque come percezione leggera tutta una serie di indizi. La percezione, per esempio, o la sensazione che ci arriva di una ressa e di una confusione. Il mondo d'oggi io credo che ci appaia soprattutto così, come un accalcamento di persone, è una specie di caos, di confusione. Ci accalchiamo in tanti contemporaneamente, e questa è la globalizzazione, no? Anche se uno poi sta sempre al computer, in realtà è accalcato. Viviamo appunto in un accalcamento. E chi si accalca contemporaneamente nello stesso posto ha troppi interessi diversi, ha mentalità troppo diverse. Al limite ognuno è portatore di suoi desideri, di sue mentalità. E questo ci dà l'effetto di smarrimento e di paura. E di un carico enorme di problemi, di fronte ai quali la reazione è appunto quella di essere irresponsabili, di mandare a farsi benedire tutto e tutti e di cercare la propria sopravvivenza, no? Però capite che questa è proprio la risposta più disastrosa a una situazione così. Invece di darci da fare per mettere ordine, ognuno si ricava il suo pezzetto, no? E ci arriva come smarrimento, paura e come un carico enorme di problemi. Cioè il mondo è un'enorme piazza in cui si tratterebbe di dare un ordine a una folla immensa, a popoli, culture diverse, di rispondere ai bisogni e ai desideri sterminati, mantenendo però un principio di umanità, un principio d'ordine, un principio di giustizia, appunto. E d'altra parte, che la situazione sia così, in qualche maniera, io immagino in qualche maniera terminale, nel senso che o qui noi riusciamo a affrontare dei problemi di fondo, oppure davvero rischiamo, perché anche l'altro sintomo, non solo la piazza è confusa e accalcata, ma anche la casa, la terra, che è un'unica casa. La terra in realtà fa fatica a garantire le condizioni di abitabilità per la nostra prepotenza. E terzo sintomo, la nostra cultura, soprattutto quella più avanzata di noi occidentali, offre delle risorse scintillanti, ingegnose, che però sono tutte riassumibili in due parole, democrazia e mercato, questi sono i valori di questa civiltà, cioè l'individuo e il benessere, democrazia e mercato, che sono risorse scintillanti appunto, ma sono dell'ordine degli strumenti, abbondanti, raffinati, ma invece povera di fini, povera di speranze, di grandi progetti, di significati, di legami che ci tengono uniti in una comune impresa, e ci si crogiola qua dentro in un individualismo libertario che è assolutamente inadatto ad affrontare le grandi sfide. Non serve molto che ognuno dica: io sono portatore di desideri personali e li voglio soddisfare. Lo capite? Lo si può fare quando la casa è abbondantissima, anche se distruggi una stanza, anche se sputi in terra non fa niente, tanto è grande. Ma se di fronte a un problema così globalizzato e così unito e così drammatico, noi andiamo a fronteggiare questa cosa non con un progetto globale, non con una dedizione responsabile ai legami e alla vicenda di tutti, ma andiamo ognuno con i nostri desideri individuali, è la distruzione, appunto. Se c'è qualcosa che non è adatto ad affrontare questa situazione è proprio l'individualismo libertario, che invece è concentrato dalla nostra cultura postmoderna. Ed è anche per dare l'ultimo tratto, che certo si può sfidare, si può tentare, ma è rischioso. La nostra cultura è anche complessata nei confronti di Dio. Non c'è una buona intesa tra Dio e l'uomo, tra la sapienza divina e la sapienza umana. I più evoluti, i più moderni tra noi, preferiscono appunto dire che la questione di Dio è una questione emotiva, comunque una questione singolare, personale. Il mondo lo tiriamo avanti noi uomini da soli, no? Che è anche interessante, noi abbiamo scavato più volte l'interesse di questa prospettiva moderna, però il da soli non può voler dire appunto che l'uomo sa di essere il governatore del mondo senza che faccia i conti con Dio, è molto difficile. Ecco, in questa situazione dove è così facile o la confusione o la rassegnazione appunto, o l'irresponsabilità, è urgente trovare la bussola, è urgente andare incontro a questo futuro che ci incalza e ci minaccia, decidendo cos'è essenziale, mettendo nello zaino ciò che serve. Non possiamo andare con dei gingilli incontro a questa situazione, no? E allora la domanda su cos'è essenziale, da che parte ricominciare per orientarsi, diventa una domanda fondamentale. E noi abbiamo cercato, dico noi per dire appunto, in un piccolo posto dove dei cristiani fanno dei ragionamenti, sia in chiesa, sia in catechesi, sia sul giornale, sia così nei gruppi, sia tra amici, appunto perché i giornali li leggiamo, perché studiamo i libri, perché ci interessiamo ai grandi dibattiti, comunque partecipiamo alla storia della città, eccetera. E quindi rispetto ai vari problemi, restando sulle piazze, appunto, nelle case comuni a tutti gli uomini, avete sentito la sapienza, che anche il re nasce come un uomo, e abbiamo i problemi di tutti, abbiamo le fragilità di tutti, e quindi condividendo le sfide, le angustie dell'uomo moderno, quindi non sottraendoci alla sfida e alla complessità di questa situazione in cui ci troviamo. Però noi, come credenti, abbiamo qualcosina da indicare. Adesso io non credo che ci sia il pericolo di dire adesso troviamo la soluzione religiosa a questi problemi ed è fatta. Penso che questo pericolo non c'è nella nostra comunicazione, no? Però è interessante provare a considerare anche questo aspetto, che è il contributo tipico degli uomini della Bibbia, degli uomini della parola di Dio, degli uomini della religione giudaico-cristiana, no? Il dibattito sulle radici giudeo-cristiane della cultura europea, che poi vada dentro, non vada dentro, che per rispettare i laici si dica il patrimonio spirituale invece che il cristianesimo, ok, che era, dopo quelle discussioni lì facciamole pure, però appunto la sostanza comunque andrebbe considerata. Allora, noi credenti riteniamo di poter cercare l'essenziale dalle parti di un rinnovato accordo con Dio. Ripeto, non è che con questo poi andiamo lì col tesserino che siamo uomini religiosi e quindi noi sappiamo come risolvere i problemi, eh? Però diciamo che quella direzione lì non si può assolutamente accantonare. Riteniamo che l'essenziale stia in una rinnovata capacità di dialogo degli uomini con la sapienza di Dio. E noi pensiamo che questo lo viviamo così. Questo sia quello che stiamo vivendo, sia un momento critico della sapienza e della sua opera di creazione della storia umana. La storia umana come è sognata da Dio sta vivendo un momento critico. E ci venga chiesto da Dio, dalla sua sapienza, di dargli una mano nel governare l'avventura della storia degli uomini. E siamo convinti che il piano di Dio raccolto nelle scritture stia al fondamento della struttura del mondo. Saremo ingenui. Però credo che sia difficile che possiamo non dire sta roba qui. Io posso essere moderno finché vuoi, posso discutere finché vuoi della scienza, della genetica, della biologia, dell'antropologia culturale, ma penso che non possa non dire che le fondamenta del mondo le ha fissate Dio. Me lo lasci dire questo. E che quindi, in maniera certo più derivata, che la tradizione giudeo-cristiana sia una componente importante di questa storia. E che prima di buttarla via, e che prima che noi cristiani la lasciamo svendere, e che prima che noi ci adeguiamo a uno stile americano di vivere, no? Dell'individuo e dei supermercati, ci pensiamo un po', permetti. Allora, tutta la tradizione giudeo-cristiana, tutta la tradizione biblica e il suo patrimonio sapienziale lo abbiamo riassunto in un detto che abbiamo preso da un sommo sacerdote del secondo, non si sa se era del terzo o del secondo secolo, Simeone il Giusto. Dunque, guardate com'è interessante. Dopo la caduta di Gerusalemme, sapete la distruzione da parte dei romani di Gerusalemme fu la fine per alcuni versi della storia giudaica. Dovette proprio ripartire da zero. Dopo la caduta di Gerusalemme il giudaismo cercò di rifondarsi, cercò appunto di riorganizzarsi. Allora si riunirono a Yabnia, a sud di Tel Aviv, tutti i dottori e i maestri di Israele, per raccogliere le tradizioni, le saggezze che avevano custodito l'alleanza di Dio col suo popolo. E tra le grandi raccolte c'è il celebre trattato che si intitola Le parole dei padri. Sono 100 sentenze. Cioè, come noi dicessimo, raccogliamo in un libro le 100 sentenze che la tradizione dei nostri rapporti con Dio ci ha consegnato. La seconda di queste 100 sentenze, attribuita a Simeone il Giusto, dice: il mondo appoggia su 3 colonne. Lo studio della Torah, loro chiamavano così la legge di Mosè, il Pentateuco, quindi lo studio della Bibbia, diciamo, il culto e la preghiera e le opere di misericordia. Queste sono le 3 colonne che Dio ha dato al mondo. La parola di Dio contenuta nella scrittura, la lode e il culto a Dio e le opere di misericordia. Cioè l'amore ai poveri, ecco, traducendolo in termini. Ma la cosa interessante è che non è una trovata di Simeone il Giusto, perché se ci fosse tempo, sarebbe interessante vedere come in realtà queste tre colonne riassumono tutte le correnti spirituali di Israele e organizzano anche, diremmo, tutta la pastorale giudaica. E infatti organizzano anche tutta la Sacra Scrittura. Cioè, in ognuna di queste colonne noi troviamo una tradizione, un ambiente, una visione del mondo trasmessi dalla Bibbia. Vi faccio due o tre esempi. Gli Esseni, una corrente spirituale importante ai tempi di Gesù, attorno a cui si è mosso Giovanni il Battista e attorno a cui Gesù, partendo dalla Galilea, è partito quando noi cominciamo a raccontare che Gesù andò nel deserto, fu battezzato, è attorno al mondo degli Esseni. Ora, gli Esseni si chiamavano appunto la comunità dei poveri, Anawim, e avevano tutto in comune, mettevano tutto in comune, una specie di comunismo religioso, no? E incarnavano in questo senso la tradizione profetica che dava la priorità all'etica e alla cura del povero. La colonna delle opere di misericordia è interpretata appunto da questa corrente profetica e in questo caso dalla spiritualità degli Esseni. Così come la colonna del culto si riferisce soprattutto ai Sadducei, la classe sacerdotale che si concentrano sul Tempio, sul culto e sulla preghiera. E così come i Farisei, che sono appunto i saggi dediti allo studio della Torah, si riferisce alla terza colonna. Sono dediti alla Torah e all'educazione della gente nella sua vita quotidiana perché sia fedele alla legge e all'alleanza. Quindi ciascuno di questi tre ambienti, le tre colonne, incarnano una visione del mondo, una spiritualità che edifica l'uomo biblico, il quale è sacerdote. Guardate cosa sono i fondamenti del mondo, che l'uomo rimanga sacerdote, chiamato alla santità, alla trascendenza, alla devozione al nome santissimo, il timore di Dio. Se si perde questa colonna, ci troviamo tutti sull'autostrada a chiedere dov'è l'uscita. Allora l'uomo biblico è sacerdote, è profeta, cioè ascolta la voce di Dio nella storia e la vede nei rapporti tra uomo e uomo e difende il povero e l'escluso, smascherando l'oppressione e la violenza. È l'uomo della giustizia, appunto, l'altro fondamento è questo, è il senso della giustizia e dell'ingiustizia, la difesa di chi è calpestato, altro fondamento del mondo. Ed è un sapiente, un saggio, che è capace di governare se stesso e l'universo, che è attento alla parola di Dio, che è presente in ogni cosa. Ricordatelo, capace di cogliere l'universale della sapienza divina nel particolare di una cultura, di una casa, di un avvenimento. E allora si capisce come la parola di Dio istruisca, fondi, mette dentro il cemento in queste tre colonne, e il Testamento si è costituito da tre parti: la legge, il Pentateuco, che è legislazione sacerdotale, i profeti, interpretato dalla parola dei profeti, e i sapienziali, gli scritti, i cosiddetti scritti, Salmi, Giobbe, Coelet, Cantico, i sapienziali. Vedete che è suggestiva, adesso non c'è tempo, ma è come se la collaborazione tra Dio e l'uomo istituisse il mondo su queste tre fondamenta, che sono date in testamento e che diventano la spiritualità dell'uomo di fede, dell'uomo che ascolta Dio, dell'uomo che chiede alla sapienza di Dio come si fa a tenere in piedi il mondo, no? E se andassimo nella tradizione cristiana, facendo tutto il salto evidentemente, ma la tradizione che i cristiani ereditano dal giudaismo e reinterpretano alla luce della novità di Gesù, quando i cristiani devono dire chi sono e cosa fanno e come vivono, si riferiscono anch'essi evidentemente, rielaborandoli alla luce della Pasqua di Gesù, ma si riferiscono alle tre colonne del mondo. Dunque vi cito solo un passo dei tanti che sarebbe possibile citare. Il passo del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, che è la prima descrizione della comunità cristiana. Erano assidui, si diceva Simeone il Giusto, nello studio della Torah, della scrittura. Qui uguale, erano assidui nell'insegnamento degli Apostoli. L'insegnamento degli Apostoli che è un annuncio della Pasqua di Gesù alla luce delle scritture. Quindi, primo elemento. Nell'unione fraterna, la coinonia, la linea profetica, mettevano tutto in comune e davano ai poveri, e nella Eucaristia, frazione del pane e preghiera. Quindi la prima colonna della vita cristiana è anche qui lo studio della parola, non più solo della Torah, della legge, ma dell'insegnamento degli apostoli, la testimonianza su Gesù, che è il Nuovo Testamento, e l'interpretazione della scrittura alla luce dell'evento di Gesù. La seconda colonna è l'unione fraterna, la coinonia, il mettere in comune i beni, in cui si raccoglie la tradizione profetica dell'attenzione al povero e delle opere di misericordia. Guardate che quello che stiamo... la messa è questo, lo studio della Torah, la messa in comune dei beni, la colletta e l'Eucaristia. Capite cos'è la messa della domenica? Quella roba che si può andare o non andare, se no si va a sciare o si va di qua o si va di là. Capite cos'è la messa della domenica? La terza colonna è costituita dall'Eucaristia, dalla frazione del pane, che dal dono di Cristo fa nascere la coinonia o la comunità, la comunione fraterna, e suscita il culto spirituale, il rendimento di grazie della nostra vita. E se noi guardiamo i testi fondatori nei quali si racconta come è nato il cristianesimo, prendete il racconto di Emmaus, o il racconto del diacono Filippo, il racconto degli Atti degli Apostoli, ce ne sono tantissimi, e lì si vede chiaramente cosa vuol dire diventare cristiani. Diventare cristiani sono uomini e donne che rielaborano la loro vita, il senso della loro vita, che raccolgono dalla vita di tutti, appunto. Diventando cristiani, in quanto entrano nella comunità e nel lavoro che la comunità fa per riconoscere Cristo, grazie al lavoro delle comunità, che fonda la loro coscienza sulle tre colonne della parola, grazie alla quale la coscienza diventa cristiana, formandosi alla conoscenza di Cristo attraverso le scritture, la colonna del rito, grazie alla quale la vita cristiana si riconosce fondata sul dono di Cristo celebrato nel battesimo e nell'Eucaristia, e la colonna dell'etica, grazie alla quale la carità e la cura del fratello si traducono in un'esperienza gioiosa della comunità, in un servizio generoso alla causa dell'uomo. Duemila anni dopo, saltiamo, il Concilio Vaticano II, volendo rilanciare la proposta del Vangelo in un mondo in via di scristianizzazione, propone di dare una linfa nuova, una nuova giovinezza alla comunità cristiana, alla Chiesa e alla sua testimonianza. E allora mette al centro il volto della Chiesa, la Lumen Gentium, no? Come? Se stiamo in questo schema, appunto, rifondando la Chiesa in maniera rinnovata sulle tre colonne. Quella gente lì che sta venendo in Chiesa adesso non capisce più la parola di Dio, non la sente più come colonna della sua vita, non gli dà il senso della vita che ormai stanno elaborando altrove. Bisogna che le comunità si rinnovino a partire dalla parola di Dio, perché la fede stanca e rinsecchita di molti cristiani venne rigenerato dal senso vivo della parola di Dio che parla la loro storia, perché il piano di Dio contenuto nelle scritture venga tenuto vivo nella storia degli uomini. Bisogna rifondare la colonna dello studio della Torah. Secondo, si tratta di rifondare queste comunità sul rinnovamento dei sacramenti, della liturgia, Sacrosanctum Concilium, perché l'Eucaristia e le assemblee che si riuniscono in preghiera attorno all'Eucaristia nel giorno del Signore facciano nascere comunità vive, suscitino la fede, appunto, esprimano la fede. E poi l'etica, la presenza dei cristiani nel mondo, la Gaudium Spes, perché la vita cristiana che nasce dalla parola dell'Eucaristia possa informare l'esistenza concreta di queste persone, che poi vivono la loro vita nella famiglia, nella politica, nell'economia, nella televisione, nei giornali, nel viaggio, nella città, eccetera, nella salute, nella malattia. E, per concludere, sto scalcinato di sinodo che la Chiesa di Bergamo in qualche maniera sta mettendo in piedi per tradurre, come si fa a dirlo, per tradurre in maniera un po' più determinata questi 40 anni di tentativi e piccoli passi di attuare il concilio nelle parrocchie, nelle nostre comunità parrocchiali. Cosa fa, sempre stando in questo schema? Va a consolidare, vorrebbe consolidare, le tre colonne del mondo che le comunità cristiane custodiscono. E quindi vorrebbe, per esempio, che le nostre parrocchie, prima di tante balle, vorrebbe che le nostre parrocchie la conoscenza delle scritture e la proclamazione della parola stessero al centro di tutto ciò che fa la parrocchia. E al tempo stesso che la conoscenza di Gesù secondo le scritture fosse al centro della coscienza e degli affetti dei fedeli, che conoscano Gesù e lo amino, ascoltando le scritture. Questo è il principio di ogni parrocchia, se no cos'è? È l'orfanatrofio. E poi vorrebbe che le assemblee eucaristiche della domenica fossero l'effettivo riferimento di tutta la vita parrocchiale e fossero il luogo della preghiera e del culto spirituale di ogni fedele, dove appunto il fedele può riconoscere la verità della sua vita. Quella è la vita. Quando è data? Questa è l'Eucaristia, no? E l'accetto come la mia regola di vita, il corpo di Cristo. Amen. Sì. E vorrebbe che la carità che nasce dalla parola dell'Eucaristia desse luogo a uno stile fraterno della comunità e a uno spirito di servizio all'uomo e di attenzione privilegiata ai poveri. Ecco, questo è, come si dice, un riferimento a una cosa che noi nel casino che sta succedendo dovremmo comunque indicare. Cioè, guarda, io conosco tre colonne di tutta sta faccenda qui, sono queste. Uno si mette a ridere magari, che non ci conosce. Ma se ci fossero cristiani che nutrono la fede della conoscenza di Gesù e impostano la vita sulla santità, sulla dedizione di sé, come l'Eucaristia gli suggerisce, e su una appassionata cura dei poveri, della giustizia, vedete che il mondo lo cambieremo, almeno qui a Bergamo lo cambieremo, siamo tutti cristiani. E in questa situazione le parrocchie stanno cercando di fare qualcosa, chi mi conosce facendo sto gesto capisce cosa stiamo cercando di fare, poverini. Però appunto in questi anni avete visto le parrocchie si stanno dando da fare per rinnovarsi e per ripiantarsi solidamente sulle tre colonne. Ma capite che se anche si lavorasse bene, sarebbe un lavoro velleitario, puramente organizzativo, se la coscienza, la vita di ciascuno di noi non si riorientasse effettivamente su questi tre fari della vicenda del mondo, delle persone. Cioè, se le tre colonne che Dio ha posto a fondamento del mondo non diventassero il fondamento della mia, della tua, della sua vita personale, che la Chiesa è quello, è gente viva, è gente che ci crede, è gente che vive in una certa maniera, quello lì è la Chiesa, è solo quello lì alla fine, E allora l'obiettivo di questo itinerario è, come vedete, perché poi li riprenderemo uno alla volta, le prossime tre tappe, il pilastro della parola, il pilastro del culto, dell'Eucaristia, della preghiera, il pilastro delle opere di misericordia. No? L'idea è appunto di far girare maggiormente la consapevolezza di questi tre riferimenti fondamentali della nostra vita cristiana, ed è anche quella però di suggerirci alcune piste e alcuni strumenti perché questi riferimenti diventino più presenti e effettivi nella nostra vita cristiana. Perciò vi chiedo anche, noi abbiamo predisposto solo pochissimi strumenti, con le poche occasioni che abbiamo di lavorare seriamente su queste cose, immaginate. Però se voi seguite i piccoli suggerimenti che diamo, potete individuare delle direzioni per dare concretezza anche a queste prospettive.